Se ci sono considerazioni o osservazioni o domande, che sono la cosa più rara, prego.
Deve venire qui.
Meglio se viene qua, sì, grazie, così la sentono anche da casa.
Io volevo fare...
Sì, così c'è il cellulare qua. Oh, grazie. Maria.
Io volevo fare una considerazione grazie. Riguardante la, come dire, la natura politica della conoscenza. Mi veniva in mente, credo fosse anche un suo vecchio allievo, mi veniva in mente le parole di Federico Ferrari quando parla delle immagini che sono diventate talmente tante da non essere neanche più un quantitativo a misura d'uomo. Quindi volevo capire, ma se neanche l'unità politica degli esseri umani potesse comprendere, la potenza degli strumenti che hanno generato?
Sì, sì, e questo è un problema non nuovo, no? Ha cominciato a esplodere con l'energia atomica, quindi con effetti che... Non bisogna mai dimenticare che gli americani, quando hanno sganciato le due bombe in Giappone, non avevano la benché minima idea di cosa sarebbe successo a Terra, ovviamente, perché avevano fatto delle sperimentazioni, ma molto limitate, e mandarono degli scienziati a studiare questi fenomeni, scoprendo, tra l'altro, uno di loro lo scoprì molto prima, diciamo così, dell'andare a vedere gli effetti, che era meglio se l'esplosione avveniva in aria, non avveniva sulla Terra. Era più efficace se creava uno sconquasso. La cosa straordinaria fu che gli scienziati americani andarono a fare questi rilievi con i giapponesi, che sulle prime, come la prenderanno? No, i giapponesi collaborarono molto generosamente e tutti quanti studiarono quali erano degli effetti che non si potevano prevedere. Naturalmente ci sono degli effetti che sono prevedibili e degli altri che no. E adesso questo è uno, come lei sa benissimo, è uno dei grandi problemi, no? Uno dei grandi problemi, perché la quantità e la rapidità delle operazioni che una macchina può compiere va molto al di là dell'immaginabile, del comprensibile, del controllabile. E allora come si fa? Non ne abbiamo la minima idea nessuno. Ma certamente, come dire, la potenza dello strumento, come dicevo prima a un nostro amico, la potenza dello strumento esosomatico che è andato crescendo nel tempo e che viene ereditata dalle generazioni, perché l'aratro viene ereditato dalle generazioni, quando comincia a farlo la prima volta poi gli altri lo copiano, entra in altri contesti, eccetera, eccetera. E questa potenza dello strumento è arrivata a un punto di non controllabilità o di rischio di non controllabilità, a meno che non ci sia una drastica rinuncia, cioè a dire certe cose si possono fare, certe altre non si possono fare. Ma il problema è che gli strumenti che dovrebbero controllare quelle che non si possono fare sono quelli che non si possono controllare. E questa è la tragedia, no? Tu devi usare il nemico per poter fare, ma il nemico ti frega. E il problema è sul tappeto, è un problema molto interessante, molto anche spaventoso per certi versi, spaventoso. Però resta sempre vero che la radice è la componente rossa, cioè alla fine i viventi di questo pianeta si difenderanno, a cominciare da noi, se no scompariamo, possiamo anche scomparire, non è vietato.
Ringrazio.
Grazie a te. Vieni, vieni.
Io volevo ipotizzare una cronologia, un parallelismo tra la ricerca di Alexander von Humboldt e l'evoluzione del romanzo, proprio il nome dell'idea di totalità, che certo. Infatti alcuni ipotizzano la definizione di opere mondo, quindi,
sì, sì.
E poi il riferimento a Goethe, Faust, per esempio, che è un'opera indefinibile secondo categorie dei generi classicistici. Quindi c'è, secondo me, un'omologia, un parallelismo tra l'evoluzione del romanzo nel corso dell'Ottocento, soprattutto, che aspirava a questa idea di totalità, e l'impostazione che Humboldt dà alla nascente sapienza geografica.
Sapienza geografica.
Anche perché poi quella frammentazione dei saperi si riproduce all'interno stesso dell'estetica, perché ci sono diciamo i cultori del tecnicismo anche all'interno stesso del mondo della ricerca, diciamo, estetico-letteraria.
Sì, sì, è vero.
Questo come spunto da approfondire.
Sì, ma quello che mi viene in mente in queste belle osservazioni è come tratta il romanzo Lukács. Lukács vede proprio nel romanzo il culmine della sapienza borghese, e quindi uno strumento di educazione sentimentale, potremmo dire, e nello stesso tempo però anche uno strumento di alienazione, dove c'è certamente un radicalismo, no? Pensa Thomas Mann. E nello stesso tempo però questo radicalismo è, come dire, si restringe alla possibilità di strumenti della scrittura, mentre sfuggono da tutte le altre parti altri strumenti di espressione che sono non riducibili alla scrittura. Per cui c'è questa idea dell'arte totale, vedi, è una cosa interessantissima. L'arte totale è una vecchia questione.
Wagner,
certo, Wagner è l'arte totale, ma la Divina Commedia non è un'arte totale, e in fondo il teatro greco non era, per quel che possiamo supporre, perché se ne sa pochissimo, ma per quel che possiamo immaginare, un'arte totale, che viene infatti imitata nel melodramma, che viene imitata sino a Wagner, eccetera, eccetera. Che cos'è l'arte totale? Esiste oggi un'arte, la possibilità di un cammino verso un'arte totale? Le applicazioni dell'estetica alla rete sono porcate o sono arte totale, o sono un cammino verso l'arte totale? Potrebbe essere, come dire, un luogo di formazione della sapienza. Come tu sai benissimo, qui a Mecri noi abbiamo, come dire, coltivato con prudenza e con umiltà queste idee, abbinando il seminario di filosofia e il seminario delle arti dinamiche. Le due unità, le due gambe sulle quali cammina Mecri sono un'idea del genere, cioè l'idea che da un lato ci sia la ricerca razionale, ma dall'altro ci sia anche, come diceva Florinda, la composizione, nel senso del mettere insieme quello che è stato analizzato. Pensa, il cinema è un'arte totale? Come fai a togliere il cinema dalla nostra modernità? E il cinema è proprio questa ricostruzione di un intero a partire dalla scissione, dalla separazione. È interessantissimo questo, no? Noi abbiamo goduto di un seminario su Eisenstein molto bello su questo piano. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo inventarci un'arte totale? Io faccio i fogli in mondo. Sì, indubbiamente ci manca un sapere globale che una parte di pubblico di massa, diciamo così, trova nelle espressioni del rock, nelle espressioni del pop, che sono arte totale, in qualche modo. Scenografia, luci, ballo, danza.
Beh, Wagner, no, l'arte totale.
Questo sì, solo che Nietzsche se ne era reso conto ed era inorridito.
Bisogna avere presente, no? Tutto
sì,
questo.
Sì. Il primo spettatore di quel tipo lì è lo spettatore wagneriano descritto da Nietzsche, che si porta dietro la caramella da succhiare mentre va in estasi, perché passano le valchirie, tanto da tiro. Il fatto è però che Wagner era anche un grande musicista, e come. Quindi siamo nel centro di contraddizioni irresolubili. Contraddizioni irresolubili, dimmi.
Sì, sulla questione dell'arte totale, ma anche appunto della comprensione totale dell'intero, eccetera. Abbiamo tanto lavorato a Mécri. Il riferimento a Nietzsche è stato sempre cruciale, quindi al solito invito chi voglia a usare il sito per andare a reperire i luoghi in cui queste faccende sono emerse, rammentandosi che sono emerse problematicamente. Cioè, quando si è lavorato ad esempio su Nietzsche, si è drammaticamente sottolineata la catastrofe del sogno dell'arte totale, e la via nicciana si è presentata come una via altra, diciamo così, no? Rispetto al problema con le corna, appunto, che è quello della conoscenza. E quindi io invito chi lo voglia, insomma, visto che emergono queste questioni, tornano ovviamente, no? Invito a fare un po' di lavoro, di studio, di perlustrazione del sito. Dopodiché il sogno dell'arte totale torna, no? Ciclicamente, ma torna non tanto nel senso di un'arte che tenga assieme le diverse arti, quanto nel senso di un'arte che sia l'intero, che sia la sintesi, insomma, no? Ma nessuna arte o nessuna conoscenza che si pretenda l'intero potrà mai essere all'altezza di quell'olon soglia tripartita che ci ha suggerito Carlo Sini un mese fa. Secondo me la cosa interessante è provare a riflettere veramente di nuovo sulla dimensione di soglia fra quei tre spicchi. Cosa vuol dire che quei tre sono una soglia, no? Che quei tre spicchi sono una soglia. Io inviterei a fare questo, e se ci si mettesse un po' in chiaro su questo, allora la questione dell'intero, ma forse anche la domanda che poneva prima Gianmarco.
Siamo arrivati.
Anche la domanda che poneva prima Gianmarco, in questa prospettiva prenderebbe una luce altra, no? Se io ho inteso, perché lei diceva, ma insomma ci può essere una politica che un sapere, una conoscenza, una pratica, un sistema di pratiche che possano veramente rendere conto dell'intero sistema di pratiche, politiche, eccetera, no? Quindi in qualche modo nuovamente torna l'immagine di una immanenza interna, insomma. So che va molto di moda questa faccenda dell'immanenza, però andrebbe pensata in modo appunto non dogmatico. Comunque sia, reciproca immanenza vuol dire anche reciproca differenza, questo è il punto. Cioè, noi stiamo ponendo la questione di un'arte totale, di una comprensione dell'intero, di una pratica che sappia rendere conto delle pratiche in movimento mentre sono in movimento, eccetera, e il problema è sempre 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 lo stesso, che torna, è sempre quell'immagine a tre colori che secondo me che ha evocato Sini un mese fa. Ecco, volevo tanto segnalare questo come motivo di riflessione, vedendo come se ne è parlato a Mécri e come abbiamo cercato di venirne a capo nei limiti del possibile qui a Mécri negli anni passati, e ribadendo qualcosa che allora si disse, cioè che se si comprende la dimensione di soglia delle parti rispetto all'intero e dell'intero rispetto alle parti, quello che resta è l'istanza della differenza, cioè di una differenza, perché sennò non staremmo parlando dell'intero o di un'arte totale che sia appunto che ne renda conto. Secondo me si tratterebbe di non avere paura di pensare che un pensiero della differenza e tra le parti, ad esempio, e tra le parti e tutto, cioè tornare che un pensiero della differenza non sia l'alternativa a un pensiero dell'immanenza o dell'intero, e che ogni discorso sull'immanenza o sull'intero è un discorso che già pratica una forma di trascendenza rispetto a quell'intero che dice, in quanto lo dice. Quindi questo gioco non viverlo come una sconfitta del pensiero, ma come un modo diverso di stare lì nella differenza che si è e che si esprime nei termini di una interezza, di una totalità, di un'immanenza. Ecco, ripensare questo secondo me può essere utile, quindi pensar bene la differenza, perché allora vuol dire anche pensar bene il tra, no? E come titola il nostro magazzino Imecri numero zero, non esiste pensiero del tra che non sia anche un pensiero della differenza, ma il tra non è nessuna delle differenze, e quindi il gioco, il problema è sempre lo stesso, è ancora questo: come praticare un sapere che, come praticare un'arte che sia all'altezza di questo. Ecco, io non è che abbia adesso le risposte, però stiamo ragionando su questo, ecco. Forse non cadere nella pretesa o nella superstizione di un intero che poi se lo guardi bene lo vedi, ecco, insomma, aiuterebbe. Quindi è normale che non ci sia una politica che possa, no, in qualche modo vedere il senso delle politiche, perché c'è. Il gioco è proprio questo, è questo attorcigliamento che è da vedere, secondo me. E basta. Poi volevo tanto fare invece una domanda, questa sì. Rispetto al modo in cui Farinelli, allora, intanto della distinzione di Farinelli tra spazio e luogo, anche qua io sono un po' la memoria ambulante di Imecri, abbiamo parlato. In particolare, se cercate nel seminario delle arti dinamiche di alcuni anni fa, ci fu una sessione in cui Tommaso Di Dio fece proprio riferimento a questi passi. Secondo me è un riferimento molto problematico, ecco, avremo modo magari di rifletterci, ma quello che io volevo chiedere adesso è perché secondo te, Carlo, Farinelli parte dal paesaggio, diciamo così, dicendo c'è il paesaggio che poi è stato guardato come luogo, è stato guardato come visione o prospettiva, e poi è stato guardato come totalità ricomposta, diciamo, sistemica, in una prospettiva che però è già epistemica, scientifica, eccetera, eccetera, no? Ho capito bene? Cioè, lui comunque parte, poi lo chiederemo a lui, ma parte dall'idea che c'è il paesaggio e che poi esso risponde a diverse esperienze. No. Ecco, appunto, chiariscimi questo se puoi. No. E ultima cosa, il luogo di cui parla Farinelli nella pagina che ci hai letto non è niente di spaziale, no. Nei suoi termini.
No.
Oh, nei suoi termini è il genius. Loci, cioè il luogo è il genius, non so, è l'esperienza emozionale, no?
Certo.
Ma se è così, allora la sua idea di spazio poi è nuovamente un'idea, cioè, ci sono molti problemi, è un'idea di spazio fisico, quindi lui ha un'idea, lo spazio è una cosa, è quella roba lì che è una cosa fisica, quella di cui parlano i fisici, e i geografi ci sono in qualche modo intrecciati o adattati. Il luogo invece è il genius loci, cioè è l'emozione di una certa prospettiva, spazialità, presenza, esperienza, relazione. Diventa difficile se non pensi lo spazio in un modo diverso, secondo me, a monte, no? Cioè mi sembra che ci siano delle definizioni. Prego? Dicevate a me? Ah no, scusate. Che ci siano delle concettualità utilizzate, ma in modo problematico, ecco, mi sono fatta capire. Tu come la vedi, come te la metti?
Dunque, allora, innanzitutto direi sulla questione della totalità, io credo che sia da escludere che la totalità sia una somma di parti, e che invece si debba concepire forse quello che tu chiami differenza, che la parte, sempre la parte, quale che sia la parte, ha in sé il tutto. E questa possibilità dell'ombra del tutto, insomma, che si può evocare nella parte in una maniera globale, mi pare. Quello che dice Farinelli è molto funzionale alla mostrazione di come una certa visione estetico-sentimentale del luogo abbia dato vita poi alla scienza humboldtiana, ed è proprio legato a quel mondo lì, e quindi queste categorie sono da vedere come espressive di quel mondo lì, Se tu poni invece in generale la questione dello spazio, non, no, quello che dice lì Farinelli non ci serve, o meglio, è troppo poco. È troppo poco. Quello che mi sembra molto interessante però è il fatto che lui vede la geografia come effetto della cartografia.
Sì.
Infatti il suo libro più importante è proprio su questo, no? Sulla cartografia. E questo è un grande libro, cioè una grande emozione. Ma naturalmente parla di cose già costituite, molto costituite, non parla certo di una situazione originaria. Il luogo di cui lui parla è il luogo di Humboldt bambino, io dicevo di Lucia per farmi intendere. Non è il luogo di altre personalità, non è il luogo di Giordano Bruno che cammina per Londra, uomo del Seicento che non ha niente a che vedere con queste... che per lui non ci sono questi luoghi.
Quindi non è neanche il genius loci, perché quindi quello non è assolutamente... collettivo, non è intimo e privato.
Certo, no? Poi il genius loci è naturalmente heideggerianamente un trascendente. Mm. Io non penso che il bambino faccia l'esperienza del genius loci. Mm. Fa l'esperienza che torna alla luce. E quindi nella luce quel particolare, quella differenza, dici tu, in cui sta tutto, sta l'intera sua vita. Tutta la sua vita è che è tornata alla luce. Tutta la sua vita è che è suonato il telefono, eccetera, eccetera.
Che ciao, rottura,
buon viaggio.
Buon viaggio, ciao. Gigio, grazie, grazie. A presto.
Non so se mi sono spiegato.
Sì, grazie.
Per cui non si può... Farinelli tirarlo fuori lì dal lavoro che sta facendo sulla geografia come prodotto della borghesia, come politica della globalità, eccetera, eccetera.
Chiaro,
e anche insieme trasferimento sulla scrittura, sul segno scritto, eccetera, eccetera.
Grazie.
Ma questo
prego, prego,
potremmo
sì,
dire
sì.
Che è della geografia. La geografia è una scienza moderna, sì, c'è anche quella di Strabone.
Stiamo parlando però di quella. Esatto. Ascoltiamo allora Sasha e poi la risposta e poi ci salutiamo perché sono 6:30, sì.
Alla precedente lezione del seminario di filosofia sono uscito di qua emozionatissimo, sono andato in giro un po' barcolando per Milano, continuando a sentire rimbombare nella mia testa geografia, scrittura della terra, geografia, scrittura della terra, perciò mi guardavo intorno e cercavo di vedere che cosa mi orientasse. Sono entrato in metro e c'era questa pubblicità enorme della Kit Kat ovunque, anche proprio sulle porte della metro, e quindi ho pensato a questo e soprattutto anche in relazione a ciò che dicevamo prima dell'arte totale, e mi sono chiesto se appunto la pubblicità non possa essere anche lei inclusa nel novero delle scienze universali di cui dicevamo prima, e il formato verticale di video che domina e spopola adesso possa essere in qualche modo, e che sta uccidendo in parte il cinema, temo, possa essere incluso nelle arti totali che diciamo prima.
Sì, io vedrei la pubblicità come un capitolo dell'informazione, che è più antica di tutti, perché l'informazione è evidentemente il primo messaggio che si scambia l'infante con l'adulto, e naturalmente non è innocente, è certamente politicamente determinato, cioè fai come ti dico io, cioè questo fatto, no, fondamentale, che ogni tecnologia dell'informazione non tende a dirti come stanno le cose, tende a fare che il soggetto sia come l'informazione vuole che sia, ma questo lo facciamo nell'educazione tranquillamente. Tieni giù la vestina, non far vedere la bocca aperta quando sbadigli, perché non si sa, non è proibito. E allora la pubblicità è semplicemente lo sfruttamento, semplicemente, insomma, sono questioni molto delicate quelle che lei ha sollevato, ma è la traduzione commerciale di un fenomeno più antico che è un fenomeno politico, cioè la subordinazione senza della quale però non c'è collaborazione. La collaborazione comporta che c'è un modello e quel modello ti devi attenere. Senza modello non c'è niente. Per cui la vacuità delle rivoluzioni totali, poi un modello lo devi dare. Certo è un bel problema, poi, come dire, garantirsi dalla violenza del modello. E oggi è un problema fortissimo, terribile. Vabbè, dovremmo andare avanti. Grazie.
possiamo salutare, forse sia a casa.
Va bene, tu? Sì. No, fallo tu.
Va bene, allora penso che possiamo salutarci. Questa sessione è stata meravigliosa, anche se funestata da questi disagi tecnici di cui ancora mi scuso, ovviamente con tutti, ma soprattutto con chi è a casa ed è stato tormentato da questa difficile connessione. Ribadisco che la registrazione però di tutto quello che abbiamo detto è stata raccolta integralmente, grazie a Francesco anche, e che dunque noi puliremo questi materiali audio e li caricheremo come sempre in modo che tutte e tutti possiate riascoltare con calma questo percorso incredibile. Saluto, l'appuntamento prossimo, oltre ai nostri mercoledì di letture come da programma, è qui con il seminario di arti dinamiche, seconda sessione a cura di Tommaso Di Dio, il sabato, non questo che arriva, non il 15, ma il successivo, il 22 di novembre. Ci sono alcuni ospiti quest'oggi che non ho fatto in tempo a salutare, credo, un'amica di Valeria, penso, sì, benvenuta, mi spiace, non abbiamo potuto scambiare neanche due parole per via di queste cose. Quindi grazie a Carlo Sini e ci vediamo tra 2 settimane.